Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi, un dottore della legge pone a Gesù una domanda per metterlo alla prova, dice il Vangelo, e diremmo noi oggi per vedere un pochettino come imbrogliarlo e farlo cadere. Ma la domanda è importante, è forse la domanda più importante. Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Chiediamoci, la vita eterna per noi ha un valore o ha un valore soltanto la vita terrena? Beh, diremmo che la vita eterna inizia già da adesso, questa è solo una tappa, ma una tappa fondamentale nella quale si decide la vita eterna. Ma alla vita eterna noi non soltanto stiamo andando in maniera inesorabile, ma la dobbiamo desiderare, la dobbiamo preparare, la dobbiamo amare. Ecco la domanda fondamentale: cosa si fa per ereditare la vita eterna, cioè la vita dei beati? Perché anche la vita dei dannati è vita eterna, nel senso che non ha fine, ma non è vita, è morte eterna. Ed ecco che il Signore aiuta questo dottore a trovare lui stesso la risposta nella legge di Dio, nella parola di Dio. E la risposta è la stessa sostanzialmente che Gesù diede a quel famoso giovane ricco, e l'osservanza dei comandamenti, che il dottore della legge dice, riferendo i due comandamenti più importanti che riassumono tutta la legge: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso. Ora, carissimo, questi due comandamenti, l'amore totale, assoluto, pieno, inesauribile verso il Signore e l'amore al prossimo, sono due comandamenti inscindibili. Quando qualcuno dice, ah va bene, io in chiesa non ci vado sempre, prego quando mi ricordo, quando ho bisogno, insomma al Signore ogni tanto, se mi scappa un pensiero lo faccio, cioè, però faccio tanto bene al prossimo, sono tanto buono, tanto generoso. Bisogna essere buoni verso il prossimo, ma il prossimo più prossimo è il Signore, che va amato al di sopra di tutto. Quindi fare il bene, essere brave persone verso i nostri fratelli, che è cosa buona e giusta, se non è accompagnato dall'amore, dal bene, dal dare tutto noi stessi a Dio, è un amore a metà, che non so fino a che punto può portare frutti per la vita eterna. Per questo, fratelli, dobbiamo sempre di più tendere a questo amore totale verso il Signore, e soltanto se ci esaminassimo su questo comandamento ci ritroveremmo sempre nel peccato, perché chi di noi può dire di amare il Signore con tutto il cuore? Cioè, non c'è niente in me che non ami Gesù, che non pensi a Gesù, che non cerchi Gesù, che non faccia di tutto per piacere a Gesù. Siamo sempre purtroppo impantanati e infangati nelle cose che passano, perché vedete, anche l'amore per il prossimo non è mai qualche cosa di fine a se stesso. Il mio prossimo io lo amo perché nel mio prossimo io vedo Gesù, e quindi amando il mio prossimo io amo Gesù, ma l'obiettivo finale è sempre quello di amare Gesù, sempre quello di amare il Signore, anche quando amo il prossimo. Perché se io amo il prossimo, perché sapete, no? Dobbiamo essere un pochettino attenti ai bisogni della gente, vedere la gente che soffre, guarda, ti si stringe il cuore, è una cosa proprio dolorosa, bisogna aiutare tutti, eccetera. E basta, solo per questo motivo. Ah, questo non è amore cristiano, Questo si chiama filantropia. Ma se io di fronte al mio fratello povero, affamato, ammalato, migrante, eccetera, vedo Gesù che chiede amore e io corro verso Gesù, ah, allora sì, allora sì. Bene, carissimi, ecco, ma volevo un ultimo aspetto sottolineare, perché l'amore, ecco, oggi la parola amore è molto fraintesa, per cui dobbiamo stare attenti, insomma, a chi ci ascolta, perché voi siete gente santa, gente cristiana, se io parlo di amore ci capiamo, no? Ecco, però oggi con la parola amore si intendono tante cose. Vedete, l'amore, prima di essere un sentimento, è un atto di volontà. Su questo argomento cascano tanti, e purtroppo cascano tanti anche coppie, famiglie, fidanzati, ogni genere di legame umano fondato sull'amore. Se è fondato sull'amore sentimento, solo sentimento, purtroppo sono fondamenta fragili. Perché vedete, fratelli, il sentimento è qualche cosa che è importante e bello, ma se non ha una base solida, all'improvviso cambia. Avete mai sentito qualcuno che dice: ah, ma io non ti amo più? Come non mi ami più? Ma hai amato per 20 anni, ah, adesso non ti amo più. Ma che succede? Eh sì, perché il mio cuore adesso ama un'altra persona, i sentimenti se ne sono andati altrove. È ovvio, no? Perché i sentimenti, diciamo, sono come il vento, però se non c'è nella barca un albero, una come si chiamano, no? Questi teli, no? che servono per spingere la barca, e il vento sì, soffia dove vuole, però tu lo devi acchiappare, lo devi orientare al fine che la barca proceda nel suo cammino. Quindi amare Dio, amare il prossimo, oltre a essere un sentimento, è un atto di volontà, cioè una decisione che parte dalla mia intelligenza, diciamo così. In altre parole, potremmo dire che quello che Giona ha fatto non è stato un atto di amore nei confronti del Signore. Abbiamo ascoltato nella prima lettura, conosciamo, penso, la storia di Giona. Il Signore gli chiede di andare a Ninive, la grande città peccatrice, ad annunciare che è arrivato il tempo di cambiare strada, altrimenti le cose non vanno bene, no? E allora Giona che fa? Anziché obbedire al Signore per il bene dei fratelli, per amore del prossimo, no? No, lui se ne va da un'altra parte, cambia strada. Ah, che bello! Anziché andare a Ninive, si dirige verso Tarsis. E qual è stato l'errore? Sì, ma Giona era certamente una persona che voleva tanto bene al Signore. Sì, però tu non hai fatto quello che ha detto il Signore. Lo puoi volere bene come vuoi il Signore, ma se non fai quello che dice il Signore, se non fai la sua volontà, tu non lo ami profondamente il Signore. Questo è importante. Ecco perché l'osservanza dei comandamenti, l'ascolto della parola di Dio e l'ascolto di quello che il Signore parla alla mia coscienza o che mi dice attraverso il confessore e il direttore spirituale è molto importante. Perché, e concludo, se io amo il Signore e obbedisco alla sua volontà, faccio tutta la sua volontà, i primi a beneficiarne, sapete chi sono? Oltre me stesso, è proprio il mio prossimo. Ma se io non amo il Signore, chi purtroppo soffrirà, oltre ad essere io, sarà anche il mio prossimo. Abbiamo ascoltato nella prima lettura che cosa è successo. Giona disobbedisce al Signore, se ne va verso Tarsis, si mette sulla barca ed è successo il finimondo. La tempesta, stavano tutti quanto morendo, annegati, eccetera. Perché? Perché un uomo aveva deciso di non obbedire al Signore. Immaginate la scena, quando un papà e una mamma la sera si mettono vicino al camino a costruire un puzzle, no? Sapete, con le tessere, eccetera, no? Poi arriva un bambino vicino e si mette con le manine a fare così e distrugge tutto il puzzle. Insomma, per carità, il bambino è bello, eccetera, no? Però quando noi ci mettiamo contro la volontà di Dio, in quel caso di mamma e papà, succede che si crea il caos, il disordine. E chi è che è triste? Tutti quanti sono tristi, perché tutti ne pagano le conseguenze. Basta una sola persona che si mette contro la volontà di Dio, che tutta la Chiesa, tutto il mondo deve purtroppo viverne l'esperienza del disordine. Ed ecco che, carissimi, la strada è segnata. Amiamo Dio con tutto noi stessi e il prossimo per amore di Gesù, e saremo felici con Maria in paradiso per l'eternità. Siano lodati Gesù e Maria.